Considera l'armadillo. Buongiorno a tutti e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Vado di corsa perché siamo pieni di ospiti quest'oggi per un'avventura esaltante. Ma fatemi ricordare come sempre che c'è una pagina Facebook e Instagram, Considera l'armadillo, che cerco sempre di aggiornare, che c'è la possibilità di comunicare con la trasmissione in diretta con SMS e Telegram al 331 62 14 013 o con me la diretta @popolarenetwork.it. E che noi siamo in onda dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 14.30 per parlare di noi e altri animali. Vi ricordo che rimane attivo il presidio di solidarietà e di informazione a proposito del rifugio progetto Cuori Liberi Onlus di Zinasco, il presidio invece a Sairano nel Pavese. E fatemi ringraziare, prima di presentarvi i nostri ospiti, Rosario Balestrieri, un prezioso collaboratore di Considera l'armadillo e di Radio Popolare, che riesce sempre, insomma, a offrire delle possibilità interessanti per la nostra trasmissione. E allora io inizio a dare il benvenuto ai nostri ospiti, che sono il professor Genuaro Belmonte dell'Università del Salento, zoologo. Buongiorno professore.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Ma ci mancherebbe altro. E un benvenuto a Carmine Vetrugno, che adesso presenteremo con più calma. Buongiorno Carmine.
Buongiorno, buongiorno a voi, grazie.
E buongiorno a Vincenzo Vetrugno, che è anche il fratello di Carmine.
Ciao, buongiorno.
Allora, grazie a tutti per essere qui con noi. Ho detto ai nostri ascoltatori che partivamo per una fantastica avventura. Perché? Perché in realtà Carmine e Vincenzo Vetrugno sono due velisti, dei grandi velisti. Carmine Vetrugno, lei da dove mi esce come velista?
Da dove esco? Mi definirei più un marinaio, diciamo, mi piace più questa definizione.
Comunque. Perfetto, sì.
Mio padre è un uomo di mare, ha vissuto il mare e ha lavorato, insomma, con il mare, quindi mi ha portato sempre in mare. Poi a 19 anni sono entrato in servizio nella Marina Militare, che mi ha dato l'opportunità di incrementare le mie conoscenze, di imparare tantissimo. E la vela la considero forse l'arte marinaresca per eccellenza, per andare per mare. Ecco.
Certo. Vincenzo, anche lei, beh, il padre e la storia del papà è la stessa, immagino, sì, ma non vorrei fare gaffe, non so mai. Però insomma anche lei marinaio.
Sì, esatto. Anche io sono partito con mio fratello a 19 anni. Ho fatto meno anni di lui, 7 anni in marina, poi transitato in finanza, però insomma ho cresciuto l'hobby, la conoscenza dal padre, poi l'abbiamo resa sia lavoro che una sorta di avventura, ecco.
Certo, senta, allora adesso Carmine e Vincenzo, partiamo con Carmine. Voi adesso partite con un'avventura straordinaria a proposito di stavo per dire a cavallo di un catamarano, a bordo di un catamarano, e partite per fare niente poco di meno che il giro del mondo.
Sì, noi abbiamo questo progetto di fare il giro del mondo a vela senza scalo a bordo del nostro catamarano, passando per gli stretti naturali e doppiando i tre grandi capi famosi, lasciandoli alla nostra sinistra. E questo è nostro progetto.
È il vostro progetto, ma uno dice va bene, ma che sì. cosa c'entra a questo punto il professor Genuaro Belmonte, zoologo dell'Università del Salento? Cosa c'entra lei professore? Ce lo racconti un po'.
Questo lo dovremmo chiedere ai ragazzi che mi hanno voluto coinvolgere, no? Probabilmente si è sparsa la voce che a noi queste cose piacciono e piace di seguirle, piace di farle diventare anche dense di contenuti, che non rimangano soltanto dei racconti da raccontarsi così al bar.
Sì.
Io sono docente di Pelagos Biology, che è un corso internazionale presso una laurea magistrale di biologia marina, chiamiamola così per essere brevi.
Sì.
E di conseguenza è il mio mondo, il pelagico, diciamo, non il sottocosta, ma l'oceano, il mondo lontano del mare, è quello di cui mi occupo dal punto di vista naturalistico, naturalmente, perché sono uno zoologo.
Certo.
E quindi alla loro proposta di vedere, di interagire, di fare qualcosa, io ho preso la palla al balzo, perché nessuna istituzione scientifica si può permettere il lusso o il costo di una barca che fa il giro del mondo per raccogliere campioni.
Certo.
E quindi abbiamo unito la buona voglia e la volontà di questi due ragazzi, per me sono dei ragazzi, anche se uno forse ha superato i 40 anni, hanno famiglia, hanno figli, però rimangono ragazzi almeno nello spirito, se non altro sicuramente. È una sorta di citizen science, perché sono loro che hanno organizzato e che vogliono fare questa impresa e siamo noi che ne approfittiamo per farci dare qualche dato, qualche
certo.
informazione,
certo.
qualche significa molti
certo.
rispetto a quelli che ci possiamo permettere. Noi usciamo normalmente, ma nel Mediterraneo difficile che ci siamo mai permessi il lusso di fare il giro degli oceani, anzi,
certo.
praticamente non esiste questa possibilità.
Ecco, professor Belmonte, tra poco entriamo nello specifico, ma io vorrei tornare a Carmine a chiedergli ma come le è venuto in mente, Carmine, di trasformare insomma questo vostro sogno di un giro del mondo in barcavela senza tappe, diciamo così, in una impresa scientifica, perché di questo stiamo parlando. Cosa l'ha spinta a fare questa cosa?
Allora, io lo spunto l'ho preso da quello che sulle navi della Marina Militare, dove sono stato imbarcato, si faceva quasi regolarmente, avendo dei ricercatori a bordo. Non si facevano quello che andremo a fare noi, ma soltanto, diciamo, avvistamento di plastiche o animali, quindi quello che si vedeva si annotava, e quindi la Marina è attenta a queste cose. E poi oltretutto, avendo questa possibilità in seguito, insomma, è stata valutata meglio, perché io sono anche un subacqueo, perché mio padre è un subacqueo, quindi ho lavorato anche sott'acqua, e negli anni ormai considero 35 anni che scendo in acqua, io ne ho 40,
sì.
ho visto il fondale marino pian piano negli anni cambiare in peggio.
Certo.
E, ecco, quindi noi mettiamo a disposizione questa nostra navigazione a disposizione della scienza, della ricerca, per vedere insomma quello che sta accadendo. Al nostro piccolo questo possiamo fare, e questo insomma,
mi sembra niente male, anche perché ecco, diciamo che nella vostra navigazione voi farete quei famosi prelievi che sono fondamentali per la ricerca. E allora professor Belmonte, io che sono una bestia molto ignorante, naturalmente quando penso ai prelievi d'acqua marina penso al plancton, agli inquinanti e via di seguito. Insomma, anche grazie a Rosario Ballisteri ho scoperto che in realtà c'è un'altra cosa molto importante e molto interessante, che è il Neuston. Ma che cos'è il Neuston, sì. professore?
Il Neuston è quello su cui ci stiamo focalizzando in questa impresa, perché ovviamente non possiamo chiedere ai due Vetrugno di fare miracoli, però ci siamo focalizzati su un aspetto in particolare,
che è la comunità degli organismi viventi che vivono nei primi 5 centimetri d'acqua di tutti gli oceani. Ora, questa comunità è molto particolare, molto distinta da tutte le altre, al punto che nessuno la conosce bene. Cioè, tutti conosciamo più o meno bene e studiamo il plancton, i pesci, la pesca, ovviamente, le balene, tutto quello che è ben visibile o ben quantificabile, mentre invece quello che c'è nei primi 5 centimetri lo trascuriamo un pochino, anche perché secondo noi, dal nostro punto di vista, è minimale dal punto di vista dell'importanza poi dell'ambiente marino in generale, dal nostro punto di vista. E invece no, perché gli oceani sono il 71% di tutto il pianeta, e allora vuol dire che la superficie dell'oceano è la superficie più estesa del pianeta che noi non consideriamo.
Eh certo, no? Certo.
Questo Neuson è fatto di organismi adatti a stare in questa zona, non vanno giù di notte, di giorno oppure, quindi stanno lì, si accumulano in superficie, e il mondo, anche per intenderci forse col grande pubblico che ci capisce di più, è il mondo delle plastiche,
certo.
Perché la plastica galleggia. Bene, questo mondo che galleggia è fatto anche di organismi viventi, più o meno microscopici, però sono anche le componenti microscopiche di tutto quello che poi noi, che fa la nostra economia o che fa l'economia di molti paesi del mondo, quella della pesca.
Certo.
Perché si è scoperto, a furia di studiare questi primi 5 centimetri, che le uova dei pesci pelagici sono tutte lì. E lo ignoravamo.
Certo.
No? Però è un mondo, è una fortissima concentrazione di proteine, di risorse energetiche, di biomassa, al punto che ci sono degli animali specializzati a mangiare soltanto in quella zona lì. E questo, l'evoluzione, se ha potuto affermarsi, vuol dire che è una costante, cioè non è una risorsa molto variabile, ma è costantemente disponibile, al punto che ci sono animali strani, dei mostri se vogliamo, dal nostro punto di vista, ma che fanno o che frequentano soltanto questo ambiente. Peraltro molto interessante da un altro punto di vista, cioè questo tipo di ambiente noi lo classificheremmo come estremo, nonostante sia il più diffuso del pianeta. Perché? Perché è esposto alla temperatura variabile di giorno e di notte, perché è esposto alla pioggia, quindi salinità variabile del mare e dell'acqua dolce, perché è esposto ai raggi UV, che nessun organismo del mare patisce, solo loro prendono i raggi UV, prendono il caldo, il freddo, prendono le onde, prendono il vento, quindi è un ambiente terribile. Nonostante questo c'è una vasta categoria di organismi che lo frequenta e che ci vive bene.
E quindi sarà...
mi interessa moltissimo di sapere come se la cavano questi organismi.
E quindi, insomma, grazie a Carmine e a Vincenzo Vetrugno, voi avrete la possibilità di studiare questi campioni prelevati e avere quindi, insomma, una sorta di monitoraggio. Ma a proposito di questa navigazione, io vorrei chiedere a Vincenzo, naturalmente un'impresa come la vostra che propone di aiutare insomma la scienza e il benessere, dare un contributo alla ricerca per migliorare o per studiare insomma le condizioni dei nostri mari, dei nostri oceani. Ecco, ma allora la vostra è un catamarano, una barca a vela, ma avete anche avete degli accorgimenti particolari per ridurre ancora di più l'impatto? Cosa farei? Come vi siete attrezzati, Vincenzo?
Io praticamente, essendo un appassionato di elettronica, ho realizzato sull'imbarcazione un impianto completamente ecologico. Infatti produciamo energia tramite pannelli fotovoltaici e idrogeneratore, che è un apparato costituito da un'elica che immersa in acqua gira e genera energia. Poi ho modificato i nostri apparati sempre per ridurre il loro consumo energetico medio. E quindi una delle aspettative poi importanti è proprio quello, cioè la possibilità di constatare, raccontare durante il tragitto come due persone possono percorrere il giro del mondo utilizzando energia ad impatto ambientale zero.
Certo.
Ecco. Secondo noi la possibilità di viaggiare senza contribuire all'inquinamento atmosferico è un obiettivo che tutti dovremmo perseguire, no?
Decisamente. Anche perché, come insomma ci sottolineava il professor Belmonte, andando a studiare proprio questo Neuston, ci si troverà molto probabilmente di fronte a quello che è uno dei insomma grandi problemi che l'umanità, in realtà che tutta la natura ha davanti, che è quello del riscaldamento globale, dell'acidificazione dei mari, insomma degli inquinamenti. Professore, così?
È della plastica.
È della plastica, la maledetta plastica.
Cioè. Non è un quasi sicuramente, ma è una certezza. La plastica c'è in giro da quando l'abbiamo messa in circolazione più o meno negli anni 60, c'è stato il boom dell'immissione di questo nuovo prodotto, questi nuovi prodotti, non è solo una naturalmente la plastica, nella nostra vita, per cui è da 70 anni più o meno, forse di meno, che stiamo iniettando plastica che non è biodegradabile nei sistemi, e questo anche è oggetto di studio, cioè vedere come i sistemi naturali in qualche modo assorbono, si difendono o vengono alterati da questa presenza estranea, questa certo. presenza artificiale.
Ecco, io
non farei, sì, prego. Scusa, io volevo puntualizzare che noi raccoglieremo campioni, quindi se non tornano i nostri amici i campioni noi non li vedremo, li dobbiamo analizzare poi con questi campioni d'acqua.
Sì.
In realtà poi ci saranno delle attività che loro condurranno dal vivo, quindi otterranno dei dati immediatamente senza attendere le analisi, sì. che sono il whale watching, per esempio.
Certo.
Loro verranno istruiti da alcuni colleghi e collaboratori nostri a Taranto alla osservazione, alla registrazione dei cetacei che sì. incontreranno di sicuro, al bird watching, quindi faranno un bird watching oceanico, nel senso tutti gli uccelli che non stanno sulla terraferma ma che frequentano l'alto mare e dormono in alto mare perché quello è il loro mondo, quindi loro si imbatteranno in altre occasioni di registro dal punto di vista della biodiversità che segneranno nel loro libro di viaggio, nel loro libro di bordo.
Certo.
Poi ci porteranno indietro tutti questi campioni che noi provvederemo ad analizzare col tempo e con la pazienza, anzi non è escluso che qualcuno dei ragazzi delle scuole superiori che stiamo coinvolgendo adesso dal punto di vista dell'informazione si possa trovare a fare la tesi fra 2 o 3 anni sul materiale di cui ha sentito parlare 2 o 3 anni prima, perché ci vorrà del tempo.
Certo. Carmine e Vincenzo Vetrugno, quanto prevedete duri questo vostro giro del mondo, degli oceani anzi?
Prevediamo 6 mesi.
Sei mesi
circa.
Sei mesi?
Con una media di 6 nodi e mezzo per fare circa 30.000 miglia.
Sono già emozionata per la vostra partenza. Quando partite?
Il 27 settembre da Taranto.
27 settembre da Taranto e poi, insomma, come sarà possibile seguire il vostro viaggio? Perché allora Vincenzo ci diceva, insomma, appassionato di elettronica, ha sì. fatto una serie di modifiche, ma c'è anche la possibilità di seguirvi da lontano?
Sì, in realtà lo dobbiamo testare in alto mare,
sì.
perché diciamo la terra è tutto più facile.
Immagino, sì.
Abbiamo 2 sistemi satellitari a bordo, di cui uno più testato, che dà la possibilità di dare la posizione costante e la comunicazione tramite voce. Abbiamo circa 150 minuti al mese per poter parlare con l'università e a casa, e comunicazione tramite email. Poi abbiamo un altro sistema nuovo
sì.
che dobbiamo testare,
sì.
che se va bene potremo fare proprio delle dirette, uno streaming, quindi
sì.
Vederci in mezzo all'Atlantico, al Pacifico, in una diretta, in una traversata oceanica, beh, sarebbe un bel po' più interessante, va?
Vabbè, diciamo che se ci riusciamo, allora ci teniamo in contatto, facciamo una bella diretta con l'armadillo da chissà quale meravigliosa zona, sì. Facciamo così. Sentite, a me sembra che questo progetto sia molto molto bello, anche perché è come un percorso di coinvolgimento. Allora parliamo naturalmente, come spesso facciamo qui anche a Considera l'Armadillo, di City Science, quindi del coinvolgimento diretto di cittadini che magari non hanno conoscenze scientifiche specifiche, ma che in questo modo aiutano veramente concretamente la ricerca. Professore, così, professor Belmonte, è importante, sì, anche questo percorso con le scuole, sì, che diceva.
Certo, infatti io aggiungerei all'iniziativa che una citizen science di quelle proprio smaccate, nel senso che è il cittadino che ci viene a chiedere di dare una mano, e noi siamo ovviamente stracontenti di questo, però c'è l'altra faccia della medaglia, che è l'interazione nostra, anche per motivi di orientamento, di farci conoscere, per i giovani, sì. Quindi noi siamo collegati e collegabili con tante scuole qui del Salento, ma se volessero chiunque altro, che seguiranno con noi le giornate o i periodi di questa avventura sotto molti punti di vista, perché un conto è parlare di Neustone, che forse i ragazzi ancora non sanno che cos'è,
sì.
E un conto invece è parlare di geografia, di storia,
certo,
di lingue straniere, oppure altri temi che a scuola comunque possono essere sviluppati. L'ultima cosa che svilupperemo anche con i ragazzi, o forse i ragazzi lo faranno prima ancora,
sì,
dei velisti,
sì,
è una sorta di diario di bordo, un racconto durante questi 6 mesi o 7 mesi, che poi è praticamente un anno scolastico. Loro potrebbero raccontare, raccogliere informazioni, chiedere direttamente ai velisti o farsi dire, in modo da sviluppare poi dei racconti a scuola, seguiti dai loro insegnanti di lettere o di cos'altro,
sì.
E anche noi siamo interessati alla fine ad avere il diario di bordo dei velisti, in modo da vedere di farne una pubblicazione.
Meraviglia,
in modo che, questa avventura continui a esistere anche dopo,
certo,
il ritorno dei due Vetrugno.
Se io non sbaglio, Vincenzo è il più giovane di questo trio, se non dico male. Allora Vincenzo, posso chiedere che aspettative ha rispetto a questo viaggio, a questa avventura? Io la trovo così entusiasmante che non trovo le parole per definirla bene.
Diciamo che le aspettative personali...
No, Vincenzo si deve spostare leggermente perché la linea fa...
Pronto?
Ecco, forse
pronto,
è meglio, Vincenzo. È meglio, sì.
Okay. Diciamo che le aspettative personali forse le ho già dette prima, perché... questa mia passione che ho per l'elettronica, che ho appunto portato a bordo dell'imbarcazione,
sì,
mi farà raccontare a una comunità, diciamo, curiosa dell'ecologia, come è possibile, insomma, trascorrere 30.000 miglia,
sì,
usando magari sistemi a volte anche comodi, perché a bordo abbiamo magari un riscaldamento elettronico, perché giù diciamo vicino al polo, vicino all'Antartico,
sì, no, caldo non fa,
media,
certo,
di 10 gradi, quindi
certo,
ogni tanto avremo bisogno un po' di calore,
sì.
E tutta questa energia noi la produciamo da noi,
certo.
Quindi per me è proprio raccontare tutto questo, avere la possibilità di raccontarlo alla comunità in diretta, sarebbe una cosa grandiosa. Ecco.
Certo, certo. Sentite, io vorrei, insomma, noi ci teniamo molto in contatto, spero comunque, perché questa avventura mi sembra meravigliosa. Carmine, non ho chiesto come si chiama la barca, il catamarano.
Double Trouble.
Double Trouble.
È un nome, sì. Alcuni sono un po' paura. No, è così, è un catamarano, noi molti scafisti, ecco, veniamo sì. visti come quelli che navigano su più barche insieme, no?
Certo.
Perché sono due barche effettivamente, sì. doppio problema, ci sta tutto.
Certo.
Noi siamo innamorati di questo mezzo, è spettacolare, ha una grande storia, è un... ha quasi la mia età, quindi.
Fantastico. Sentite, io sono veramente vi ringrazio enormemente per essere stati qui a Considera l'Armadillo e vorrei anche farvi giocare al gioco della trasmissione, che è questo. Ma allora parto da Carmine. Carmine, ma lei fosse avesse potuto scegliere di essere animale, che animale avrebbe voluto essere?
Ah, un delfino.
Un delfino. Vincenzo?
Un po' l'ha rubata. Allora mi butto sulla tartaruga.
Tartaruga ovviamente sì. di mare, immagino, eh?
Sì, di mare,
vero.
Di mare, certo.
E il professor Belmonte, con questo cognome un po' contraddittorio rispetto ai suoi interessi.
Vabbè, sì, non possiamo cambiare l'anagrafe. Però, guardi, poi quello che devono ancora fare, che noi gli abbiamo chiesto di fare, sì. è anche una night watching, chiamiamolo così,
sì.
nel senso l'osservazione notturna del mare,
certo, certo.
perché di notte, quando non c'è luce, quando non c'è la luce del sole, sì. accadono cose meravigliose che sono la bioluminescenza
certo.
dei mari, degli animali marini, e quindi a me sì, piacerebbe di essere un animale del plancton che fa luce, un po' come le lucciole, oppure no,
sì.
per comunicare a distanza nel nero della notte.
E ce n'ha un nome di quelli incomprensibili, ma che poi io segno lo stesso?
Guardi, ce n'è una che è una medusa che si chiama Pelagia, come il Pelagos,
sì.
Noctiluca, cioè fa luce
certo.
di notte, questo è il nome latino, per cui è perfetta per...
Professore...
Anzi, in questo periodo sono piene le spiagge qui
certo.
al sud di Pelagia Noctiluca, che è anche pericolosa dal punto di vista delle punture,
certo,
diciamo.
Certo.
Diciamole così.
Sentite, io veramente vi ringrazio enormemente, ringrazio moltissimo Rosario Balestrieri, che sicuramente aspetta le foto degli uccelli, eh? Mi raccomando, fratelli Vitrugno. Allora, io che posso dire, buon vento, grazie per questa avventura meravigliosa che state per intraprendere, e che è un'avventura davvero... importante e ricca non solo di emozioni, ma di amore per gli oceani e per il mare che tanto bistrattiamo. Grazie al professor
grazie.
Genuaro
grazie
Belmonte,
grazie
davvero a tutti.
Grazie a voi, arrivederci.
Grazie a voi.
Che emozione, non so, a me un po' i brividi sono venuti. E Cecilia Dietto vi saluta, vi dà appuntamento a domani, vi ricorda comunque la pagina Facebook e Instagram Considera l'Armadillo. Ciao a tutti, a domani!